5:44. È stato scelto da me per un motivo fondamentale, per me, che è che io faccio sempre questo esempio sul rapporto con Dio come un rapporto amoroso, no? Uso frequentissimamente questo paragone, similitudine, metafora, eccetera. E visto che si parlava di salmi, mi è venuto in mente di proporvi questo salmo dove l'esempio è fatto dalla Bibbia, nel senso di dare una prova del fatto che non è un esempio fatto a caso, che è legittimo usare questo tipo di esemplificazione, la usa la Bibbia per primo, dunque posso usarlo anch'io. E questo anche perché mi pare, noi abbiamo una tendenza a rimuovere queste dimensioni vitali nel discorso religioso, no? Cioè accettiamo che qualcuno faccia degli esempi tratti dalla vita, ma poi sempre li neutralizziamo, in qualche modo li raffreddiamo, no? Il fatto che io usi in genere questo esempio in modo molto forte, molto colorato, ogni tanto provoca degli attimi di panico, no? E prima, scherzando, appunto, dicevo, una delle cose che mi sta colpendo di questi incontri è che durante questi incontri ormai succede di tutto, dai consigli bibliografici allo scambio di ricette, passa ai consigli di film, passa tutto, no? Che mi pare un bel segno, no? Perché non sono così comuni i luoghi ecclesiali dove uno è abbastanza tranquillo da fare circolare le cose della sua esistenza, quelle normali, no? Uno si sente sempre un po' in colpa in questi luoghi a fare i discorsi sulle ricette delle torte, perché dice, ma insomma, non sta bene. Come non sta bene? Fa parte dell'esistenza, no? È dunque un pezzo possibile di noi. Allora, mi pare che questo tipo di cosa, no, sia un bel segno, ma vada anche un po' nutrito. Cioè, non abbiamo paura, anche la Bibbia fa così, no? Il libro del Levitico è pieno di ricette. Nel nome della purità rituale si dice come si devono cucinare le cose o no, no? E nella Bibbia si trovano tutte le cose che si trovano nella vita quotidiana, circolano dentro, no? E se noi facciamo letture troppo velocemente spirituali, appunto, ci succede che alla fine espelliamo la vita, no? E poi abbiamo il problema di mettere insieme vita e fede, per cui abbiamo spinto la vita fuori e poi non sappiamo più cosa c'entra. Allora, tornando al Salmo, questo era per dire, questo Salmo è un canto amoroso, con un genere letterario delle immagini, delle figure che non sono propriamente moderne, anzi sono di per sé antiche, dunque spesso per noi non sono così facilmente comprensibili, ma alcune cose sono chiare, al di là della distanza culturale, noi non useremmo queste parole, ma sono assolutamente chiare. Questo è un canto amoroso e sta nella Bibbia, dunque ha una sua legittimità che questo tema stia nella Bibbia, ed è sì anche un'immagine del rapporto con Dio, perché sennò non starebbe nei Salmi, no? È un modo di pensare il nostro essere con Dio, ma è più di questo, cioè non è solo un esempio. Vi faccio un esempio per come dovete pensare al rapporto con Dio, no? È quello che noi oggi chiameremo un sacramento, che non è solo un esempio. No, eh? Sì o no? Cioè, quando al catechismo abbiamo studiato che i sacramenti sono segni efficaci della grazia, giusto? Questo vuol dire segni efficaci della grazia è più che dire sono esempi della grazia. Perché un esempio non è efficace. Quando uno ha da fare un compito e c'ha l'esempio, la prima operazione risolta per vedere come deve risolvere le altre, no? Non è che il fatto che quella prima operazione sia risolta lo aiuta direttamente a risolvere le altre, deve risolverle lui, quello è un esempio, ok? Segni efficaci della grazia, sacramenti, vuol dire che oltre che essere un esempio, cioè oltre che farci vedere come funziona, no? Come essere un modello per le altre situazioni, hanno comunque una efficacia sulle altre situazioni, cioè stare in quella situazione che viene detta a modello aiuta realmente a stare nelle altre, non solo insegna a stare nelle altre, ma aiuta, è più facile. Ok? Allora, questo discorso di un rapporto amoroso non è solo l'esempio del rapporto con Dio, che già non sarebbe poco, ma aiuta realmente, non solo insegna, ma aiuta. Ok? Poi casomai ne riparliamo alla fine, ma questo era il quadro. Allora, testo, come sempre. E fonde il mio cuore liete parole, io canto al re il mio poema, la mia lingua è stilo di scriba veloce. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia, ti ha benedetto Dio per sempre. Cingi, o prode, la spada al tuo fianco, nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte, avanza per la verità, la mitezza e la giustizia. La tua destra ti mostri prodigi, le tue frecce acute colpiscono al cuore i nemici del re, sotto di te cadono i popoli. Il tuo trono, o Dio, dura per sempre, e scettro giusto lo scettro del tuo regno, ami la giustizia e l'empietà dei testi, Dio, il tuo Dio ti ha consacrato, con olio di letizia, a preferenza dei tuoi uguali. Oh, noi siamo molto abituati al linguaggio biblico, ci pare che tutto funzioni, che tutto abbia una logica. Non so se avete fatto caso a questi ultimi due versetti, sono versetti stranissimi nella scrittura. Perché il primo versetto, il tuo trono Dio dura per sempre, scettro giusto lo scettro del tuo regno, già c'è una perplessità, perché prima si parlava del re, tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia, è il re. E dopo si cambia soggetto, il tuo trono Dio dura per sempre, lui dice, vabbè, prima parlava del re e poi parla di Dio. Solo che il versetto dopo ricomplica, perché dice, Dio, vocativo, il tuo Dio ti ha consacrato. Ci sono due dei, di cosa si sta parlando? Cioè, non si capisce bene chi è il soggetto, no? È il re, è Dio, chi è? Le tue vesti sono tutte mirra, aloe e cassia, dai palazzi d'avorio ti allietano le cetre. Figlie di re stanno tra le tue predilette, alla tua destra la regina in ori di Ofir. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Al re piacerà la tua bellezza. Egli è il tuo signore, prostrati a lui. Da Tiro vengono portando doni, i più ricchi del popolo cercano il tuo volto. La figlia del re è tutta splendore, gemme e tessuto d'oro è il suo vestito. È presentata al re in preziosi ricami, con lei le vergini compagne a te sono condotte, guidate in gioia ed esultanza, entrano insieme nel palazzo del re. Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli, li farai capi di tutta la terra. Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni e i popoli ti loderanno in eterno e per sempre. Allora, questo è il testo, che è un salmo un po' strano, no? Si legge nella liturgia come salmo responsoriale una volta nell'anno, in una domenica, non ricordo più quale, mi pare una domenica per anno, una di queste domeniche normali, no? Senza una festa particolare. E tutte le volte che io lo sento, penso che istintivamente questo salmo sembra poco una preghiera, cioè o uno fa i salti mortali, no? E comincia a fare tutte queste cose mentali per cui il re, l'immagine di Dio, bla bla bla, no? Ma se no, preso così, per il testo che ha, per quello che dice materialmente, uno dice cosa c'entra come preghiera questa roba qua, no? Non ci si rivolge a Dio, non si chiede a niente, non ci si lamenta di niente, no? Cioè, che? Non so se voi avete la stessa sensazione o no, no? Uno dice, beh, è una bella cosa, cioè, se a uno piace la poesia antica, un bel testo di poesia antica, però non ci insegna niente, non c'è nessun insegnamento morale, no? Dopo che io ho sentito questo salmo, cosa devo pensare? Quale senso di colpa posso farmi? A quali peccati posso pensare? No, nessuno, perché non c'è, non so come dire, non c'è un materiale religioso in questo salmo, c'è quell'unico versetto con quel pasticcio sul nome di Dio che non si capisce tanto, no? Vi è chiaro o no? Cioè, sentite il suono di questa cosa o no? Perché questo è abbastanza importante. Allora, questo testo, questo salmo, è una lirica profana, è un canto di nozze. Ha tutte le caratteristiche letterarie, di metrica, di forma, di bla bla bla, ve la risparmio, dei canti di nozze tipici del quinto secolo avanti Cristo, quinto quarto secolo avanti Cristo, proprio canti di nozze, i canti rituali che venivano fatti accompagnando lo sposo o la sposa nei cortei che li portavano al luogo della festa matrimoniale. È molto classico dal punto di vista della struttura letteraria, della metrica e così via. Ed è molto molto chiaro, non per noi che lo leggiamo in italiano, lo leggiamo dentro i Salmi, dentro la Bibbia, quindi per noi deve essere una preghiera, no? Ma per un lettore che lo legge in lingua originale, lo leggesse su un pezzo di carta qualsiasi senza sapere da che raccolta viene, lo individuano subito, no? Come noi sentendo, non so, un certo tipo di canzone popolare, diciamo subito, ah, è un canto di montagna, cioè nel senso che lo riconosciamo come genere, no? E non sapremo nemmeno dire perché parla di certi temi, perché ha un certo tipo di musica, perché ha un certo andamento, o perché è così, cioè è chiaro che è così. Allora, questo è un canto di nozze, è assolutamente un testo profano, assolutamente profano. Questo testo profano sta nel Salterio. E questa è la prima grande questione. Che ci sta a fare? A questa domanda si può rispondere solo alla fine, dopo aver esaminato il testo, ovviamente. È stato letto nel corso della storia della Chiesa, dell'ebraismo prima e della Chiesa cristiana poi, in chiave messianica, in chiave ecclesiale, in chiave di insegnamento, no? Una delle cose che per esempio io trovo più orrenda è che a volte questo salmo viene letto nelle liturgie dei matrimoni, che trovo una grande oscenità, nel senso che se tu lo consideri una lirica profana matrimoniale, allora non lo leggi come salmo, no? Non so se riesco a spiegarlo, cioè la confusione che si fa è di prendere una lirica profana che sta dentro il Salterio senza chiedersi perché sta nel Salterio e usarla come lirica profana, cioè esattamente nel suo uso originale. No. Di per sé il problema, ad esempio, delle liturgie matrimoniali è quello di usare dei testi della scrittura non tanto che siano sul matrimonio, no, perché non è questa la questione, no? Ma che dicano qualcosa sul luogo della fede rispetto al matrimonio. Non so se riesco a spiegarmi, no? Vabbè, comunque. È stato usato in molti modi, tra l'altro voglio dire, ad esempio, applicare questo a un matrimonio moderno non dice niente a nessuno, perché che vuol dire il re, la regina in ori di Ofir, chi è che porta doni da Tiro, cioè non c'è niente che combini, è meglio Claudio Baglioni, che ha il linguaggio tipico degli amori contemporanei, se uno proprio deve fare una cosa melensa, non so come dire, cioè, almeno dice delle cose che si capiscono, succo della faccenda. L'uso di, cioè la presenza di questo salmo profano, di questa lirica profana nel Salterio e le varie letture, interpretazioni, eccetera, eccetera, hanno fatto sì che questo testo, proprio materialmente come testo, è molto accidentato, cioè c'erano un sacco di correzioni, parole dubbie nei vari manoscritti riportati in vari modi, cioè è stato un testo molto spesso aggiustato, per tentare, cioè perché quelli come noi che avevano una deformazione religiosa tentavano di farlo rientrare, no? Per esempio c'è una versione, un manoscritto, un salmo in cui tutte le volte dove c'è il re è stato corretto con Yahweh, no? Allora Yahweh, solo che poi dopo tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, non c'entrava più perché Yahweh non è un figlio dell'uomo, e così hanno abolito questo versetto. Allora capito? Cioè ci sono manoscritti in cui la manipolazione è molto chiara e uno dice vabbè, ok. Ci sono manoscritti in cui la manipolazione non è così pacchiana, allora diventa difficile sapere qual è il testo originale, per cui è un testo molto difficile dal punto di vista della critica testuale. Nel suo titolo, no, versetto 1, al maestro del coro sui gigli dei figli di core, maschi, canto d'amore, ricordate avevo detto cosa sono queste indicazioni, eccetera, maschil è il nome di un genere letterario, noi diremmo oggi, no? Come se ci fosse scritto romanzo giallo, fantascienza, non so, il genere di cui si tratta. E il genere maschil è, maschil vuol dire letteralmente la radice della parola, il è oltre, insomma, comunque maschi è oltre il testo. Proprio, tradotto letteralmente, smontata la parola, vuol dire oltre il testo. Di per sé sarebbe allegoria, cioè viene tradotto con allegoria, dove allegoria però non è, appunto, ancora una volta, esempio semplicemente, no? Un'immagine. L'allegoria è molto più che un esempio, no? È un testo che ti mette in movimento altre cose oltre se stesso. Vabbè. Questo salmo è stato spesso definito il cantico dei cantici del Salterio. Ha lo stesso andamento e ha lo stesso problema, no? Il cantico dei cantici, voi sapete, praticamente non si nomina Dio in tutto il libro del cantico dei cantici, no? E uno si chiede, quando lo legge, è molto bello, ha delle parti poetiche deliziose, però poi uno arriva alla fine e dice, ma questo nella Bibbia che ci sta a fare? Onestamente, che c'entra, no? Bene. Il primo problema su questo salmo è quando è stato composto. Ci sono circa 450 interpretazioni, un po' più di 450, no? Non è per dire, cioè le proprio contate. C'è un repertorio, ho trovato casualmente un repertorio bibliografico che fa l'elenco delle interpretazioni dei salmi, sulla datazione dei salmi, e sono andata a vedere questo e c'è 456, non so. Perché vari studiosi hanno voluto vedere, cercare il referente concreto, l'evento concreto, cioè di quale nozze si sta parlando, no? E si sono sbizzarriti con degli studi galattici, 7000 pagine su, no? Per dimostrare di quale nozze si sta parlando. Quindi dalle nozze di Salomone con una delle sue 936 concubine, quindi già lì ci sono un certo numero di interpretazioni possibili, alle nozze di Re Joram, cioè c'è tutta una serie di attribuzioni che vi risparmio alle varie figure regali della storia di Israele. Una che a me pare molto convincente, insomma, su cui gli studiosi sono abbastanza d'accordo, eccetera eccetera, sarebbe un canto per le nozze di un principe straniero in epoca persiana, un principe di passaggio che si sposa in Israele con una donna israelita. Per cui viene composto questo salmo, varie 2000 interpretazioni, cioè ci si può sbizzarrire praticamente a piacere. Un'altra interpretazione abbastanza interessante dice che, e qui già, insomma, ci sarebbero due pensieri da fare, che questo salmo celebrerebbe in modo accettabile per gli ebrei le grandi nozze cosmogoniche. Cioè, cosa vuol dire? Voi sapete che praticamente in tutti i racconti delle origini della terra, delle varie popolazioni antiche, c'è quasi sempre un racconto di nozze originario, no? C'è la dea terra che si sposa con il dio tempo, no? C'è sempre queste figure, Giove ed Era, eccetera, cioè queste figure di divinità creatrici, e c'è quasi in tutti i racconti cosmogonici, cioè sull'origine del cosmo, c'è all'origine una forma di nozze. Nel Genesi non c'è. Il racconto della creazione del mondo ebraico non comprende delle nozze divine alle origini, perché uomo e donna, la distinzione maschio e femmina è attribuita all'umanità, non c'è una distinzione maschio e femmina nella divinità, no? Dio crea, maschio e femmina Dio li creò, dunque non c'è questo racconto di nozze originarie. Allora, secondo alcuni, questo salmo sarebbe una forma in cui si recepiscono questi racconti delle culture vicine in un modo accettabile per gli ebrei, come le nozze di un re, no? Di un re che rappresenta tutte le forze buone possibili, no? Cioè questo matrimonio di re è il racconto di un inizio, no? Di una grande storia, di un grande amore, come tutti i grandi amori possibili. Va bene, no? Cioè, si potrebbe andare avanti, 453 o 7, non mi ricordo più, interpretazioni, se volete ve le racconto quasi tutte. Detto ciò, è necessario sapere a quale evento si rifà questo salmo. Io credo sostanzialmente di no, nel senso che comunque l'evento concreto è talmente nascosto dietro a questa universalità dell'esperienza amorosa, che non ha più importanza, no? Cioè, se fosse così importante, l'autore si sarebbe preoccupato di lasciarci qualche traccia più chiara, no? In realtà quello che qui vuole essere messo in luce è l'universalità dell'esperienza di un amore, di come funziona una sintassi amorosa, almeno nel suo momento nuziale. Il racconto è il salmo di nozze. Allora, quando io uso l'esempio dell'amore per parlare con Dio, parlo spesso del fidanzamento, no? Del percorso dell'innamoramento, del fidanzamento, cioè della storia che avvicina alle nozze, no? E alcune volte ho detto il tempo delle nozze è il tempo del passaggio definitivo del rapporto con Dio, no? Di per sé nella parabola cristiana, come molti padri dicono, le nozze sono il momento della morte, no? Il tempo del ricongiungimento definitivo, no? E le grandi nozze sono le nozze dell'agnello, la fine del mondo, no? Cioè, tutto il tempo che ci è dato, la storia è un lungo fidanzamento, no? Faticoso, che ci porta fino a questo tempo di pienezza. Allora, questo salmo parla delle nozze, del finale, della fine personale o della fine scatologica di tutta la storia. E paradossalmente un salmo escatologico, noi diciamo, scatologico vuol dire che riguarda la fine dei tempi, la fine del nostro tempo personale e la fine del tempo in generale. Parla di nozze, non di un percorso, non di come ci si arriva. È la grande festa delle nozze. È il punto finale. Ok? Allora, struttura di questo salmo. Questo salmo è una struttura semplice ma molto bella. Versetti 2 e 3 e versetti 17 e 18, i primi due versetti e gli ultimi due, sono una cornice. Lo scriba si presenta, l'autore si presenta e fa una benedizione. E al fondo, di nuovo, l'autore si presenta e fa una benedizione. Allora, versetto 2 e 3, e fonde il mio cuore di liete parole, io canto al re il mio poema, la mia lingua è stilo di scriba veloce. Tu sei il più bello fra i figli dell'uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia, ti ha benedetto Dio per sempre. E alla fine, stessa storia. Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli, li farai capi di tutta la terra, farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni e i popoli ti loderanno in eterno per sempre. Allora, ci sono due benedizioni e due... sì, ruolo dello scriba. Non so come fare, perché sono un po', come dire, sovrappartecipativa in questo salmo. Prendiamo prima le benedizioni. Allora, prima benedizione: tu sei il più bello fra i figli dell'uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia, ti ha benedetto Dio per sempre. Seconda benedizione: ai tuoi padri succederanno i tuoi figli, li farai capi di tutta la terra. A parte proprio la bellezza linguistica, io non so se la sentite, ma secondo me hanno una scivolano via, no, queste parole, hanno proprio un tono letterario che è senza increspature, no? Devono introdurre e concludere un canto nuziale e dunque sono proprio, scivolano via letterariamente. Ma a parte questo, no, la prima benedizione è su il re, il soggetto, no? Questo soggetto della storia, e viene da fuori, è un altro. Non è il re che dice io sono il più bello nei figli dell'uomo. No? Una benedizione viene sempre da fuori. Un canto di nozze lo può cantare solo un altro per noi. E qui già ci sarebbero da fare tre o quattro pensierini, mica male, nel senso che solo da fuori di noi può venire una benedizione sui nostri amori e sulla nostra storia con Dio. Solo un altro può dire questa è una grande storia, no? tu sei più bello fra i figli dell'uomo. Sulle tue labbra è diffusa la grazia, ti ha benedetto Dio per sempre. Nessuno lo può dire di se stesso, non perché non starebbe bene, presuntuoso, cioè, non per questi motivi qua, perché uno quando è dentro non lo vede, perché in una storia d'amore nessuno si sente bello, tutti si sentono una fetecchia, e se uno si sente bello è un narcisista, cioè non sta dentro una storia d'amore, non so come dire, se uno ama un altro comunque non si sente all'altezza e pensa che quell'altro è bellissimo e che lui, vabbè, insomma, si capisce perché. Nonostante il rospo non si sia trasformato in principe, quello si tiene il rospo, boh, chissà come mai. Non so se riesco a spiegarmi, perché se uno potesse dire di sé io sono il più bello dei figli dell'uomo, non sta in un amore, la sintassi amorosa non funziona così. Ma ribadisco, non per motivi morali, perché uno è umile, allora uno si pensa bello ma non lo dice. No, non è questo il procedimento, perché fa lo sforzo di volontà che non dice. Perché se uno sta dentro un amore, e questo è il dato di ingresso di una sintassi amorosa, uno ha bisogno che da fuori di lui venga una benedizione, che qualcuno dica tu sei il più bello dei figli dell'uomo. Perché questa è la porta d'ingresso di un amore, che un altro veda la nostra bellezza e ce la consegni. Ci siamo? E allo stesso modo la benedizione finale, ai tuoi padri succederanno i tuoi figli di fare i capi di tutta la terra, non è più sul soggetto, no? Su di lui, ma è sul tempo e sul potere, no? I padri, i figli, tutta la terra. Cioè, tu sei bello, questa bellezza passerà, ma resteranno i tuoi figli e il potere su tutta la terra. La tua bellezza, la grazia che sta sulle tue labbra, produce benedizione. Ed è l'altro pezzo della sintassi amorosa, no? Una sintassi amorosa, in una sintassi amorosa riceviamo da fuori di noi la parte migliore di noi, la nostra bellezza e la nostra grazia, e produciamo oltre noi una fecondità che non sappiamo da dove viene. Non solo perché si fanno dei figli, che è un caso di questa fecondità, ma è proprio la fecondità della vita, no? che si moltiplica, e uno non sa bene perché, se è onesto. Allora, queste due benedizioni, quella d'ingresso e quella di fine, sono le grandi benedizioni della sintassi amorosa.
Rimanendo ma è soltanto l'altro, non può essere il terzo fuori del rapporto d'amore che ti dire questo.
Questo è carino, nel senso che questo è, la dico proprio come la penso, senza particolari raddolcimenti, questo è il grande peccato del nostro secolo, quella roba lì che poi i vescovi dicono, l'individualismo, no, eccetera, eccetera. Questo è falso, ma molto banalmente, questo è falso. Lo so, banalmente, no? In un gruppo di adolescenti che sono un po' meno schermati socialmente degli adulti, no? Gli adulti funzionano uguale ma si vede meno, negli adolescenti si vede di più. Allora, in un gruppo di adolescenti, quando due si piacciono, no? Se ne accorgono prima tutti gli altri. In genere tutta la banda di amici ha capito, no? E sta lì che dice, vabbè, coraggio ragazzi, su, datevi una mossa, no? Cioè, c'è una serie di circoli di esterno, no? In un amore il primo esterno è l'altro, no? Ma perché noi pensiamo sempre all'amore in termini di soggetto, no? Ma l'amore non è io o lui, no? L'amore è il rapporto, è il terzo che si dà tra di noi. L'amore è un terzo, no? E non è che l'altro mi dice che io sono bello, sì, poi contestualmente l'altro mi può anche dire che io sono bello, no? Oppure anche no, nel senso che non è detto, no? Ma è il terzo che si dà tra di noi, no? Che mi conferma. Il terzo non è il senso di un'altra persona, il terzo è l'amore, no? Che si dà tra di noi, che è qualcosa di più di noi due, della somma di noi due, no? Come al solito voi capite meglio la teologia della vita, dunque, lo Spirito Santo, no? Banalmente, cioè, è proprio il terzo, no? questo terzo dice la parola di verità sul rapporto dei due, no? Se voi ascoltate, ad esempio, una delle cose che un giorno farò sarà scrivere una raccolta di storie delle origini dei rapporti amorosi, perché secondo me sono di un divertente incredibile. Se uno chiacchiera un po' con delle persone, al di là del buongiorno, buonasera, che tempo fa, insomma, con un po' di discorsi seri, e la gente ti racconta gli inizi delle storie amorose, soprattutto se tu parli coi due separatamente, è sempre stato l'altro. I due di una stessa storia pensano che è stato, ognuno dei due pensa che è stato l'altro che ha iniziato, nella verità, cioè sono assolutamente sicuri, nessuno dei due dice io ho deciso, io ho fatto. In genere quelli che dicono io ho deciso, ho fatto, dopo un anno si lasciano, cioè non so, non funziona la cosa, ecco. Ed è assolutamente vero, tra l'altro per un credente questo è molto chiaro, è l'amore che decide per noi, è un terzo, e tutti ti dicono nel momento in cui me lo aspettavo meno, non ci pensavo proprio, cioè queste frasi qua, no? Variamente articolate a seconda del genere letterario personale, ma il succo è sempre che uno è preso alla sprovvista. È vero, la vita ci prende alla sprovvista, è assolutamente vera questa cosa. Se così non fosse, se, quando così non è, quando non è un terzo, ma un terzo nel senso non necessariamente di un'altra persona, un terzo l'amore, no? Non si tratta di sintassi amorosa, è un'altra roba, insomma, cioè, ci sono. E questo è chiarito in qualche modo dagli altri due versetti, no? Il primo e l'ultimo, sullo scriba, chi è questo terzo, no? Chi è lo scriba che parla, no? Che dice tu sei il più bello dei figli di loro. E fonde il mio cuore liete parole, io canto al re il mio poema, la mia lingua è stilo di scriba veloce. Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni, i popoli ti loderanno in eterno per sempre. È molto bello, qua bisognerebbe fare una lunghissima riflessione su cos'era lo scriba in queste culture antiche. Cos'era lo scriba in queste culture antiche, no? Lo scriba era più o meno come il computer, con la differenza che era vivo, no? Allora, chi usa normalmente il computer, cioè il portatile, si porta dietro il computer, non è più capace neanche di scrivere due righe. Io per esempio non uso più, quasi più, la matita e la carta, non ce l'ho più, cioè non giro più con una penna in borsa, no? Che per anni ho sempre girato con una penna in borsa. Perché ormai qualsiasi cosa, dalle ricette di cucina, gli indirizzi, lo scrivo sul computer, cioè proprio è diventata una specie di appendice di me, no? Piccolo particolare, il computer non è vivo, no? Dunque è di grosso idiota, cioè è un grande idiota che fa esattamente quello che io gli metto dentro, lui mi risputa fuori pari pari, no? Non fa nessun ragionamento di suo, no? Lo scriba era una cosa del genere, cioè una specie di appendice dei ricchi, dei nobili, che lo consideravano inerte, no? Non dotato di volontà propria, ma era un umano, non era un computer, ok? Per cui veniva, era considerato mai un estraneo. I re viaggiavano sempre con un re, o insomma i principini, i vari ricchi, giravano sempre con uno scriba al seguito, che nemmeno vedevano più, no? Questo gli stava dietro anche nei momenti più privati, nelle situazioni più personali, perché tanto, cioè, è lo scriba, no? Piccolo particolare, questo qua era un essere umano, dunque poteva essere discreto, educato al suo ruolo di scriba, eccetera, ma vedeva, sentiva, cioè, non è che non c'era, no? C'era. Ecco, questo è, un amore funziona così, il terzo di un amore funziona così, è vivente, ma noi non lo vediamo, appartiene al mobilio, cioè, come, cioè uno non lo nota, no? Fa parte della scenografia abituale, no? E di questo scriba in particolare dice così, e fonde il mio cuore liete parole, io canto a re il mio poema, no? La tonalità è della gioia, no? E poi c'è questo versetto bellissimo, la mia lingua è stilo di scriba veloce, che è divertentissimo perché è il rovesciamento del modo di dire classico dell'antichità. Allora, il massimo di uno scriba, lo scriba veloce, era colui che aveva lo stilo veloce come una lingua, cioè che alla velocità in cui si parlava lui riusciva a scrivere, ok? E qui si dice che la mia lingua è stilo di scriba veloce, cioè si rovescia l'esempio, no? Non è che la mia capacità di scrittura è veloce come la capacità di parola di coloro che parlano, che io devo stenografare, no? Ma esattamente al contrario, la mia capacità di parola e veloce come la capacità di scrittura di uno scriba veloce. Ed è bellissimo questa cosa, perché è proprio quello che si chiama meccanismo dell'iperbole, cioè se uno scriba veloce è così veloce da scrivere alla velocità a cui si parla, io parlo così veloce che parlo veloce come uno scriba veloce. Ok? È proprio un meccanismo di iperbolizzazione massimo, no? La mia lingua è stilo di scriba veloce. Proprio la fluidità di parola, la capacità di dire di un amore è grandissimo. Un amore parla. Parla bene, un lieto poema. Liete parole come scriba veloce. Un amore parla, di per sé parla con una benedizione. Gli amori nella nostra vita parlano di una benedizione. Bisognerebbe ascoltarli, volendo, perché se uno continua solo a considerarli facenti parte del mobilio, finisce che non sente più le benedizioni e considera le benedizioni un diritto, che fanno parte del mobilio, no? Stanno lì, dunque, giusto. Ok? Se continuo questa velocità non finirò mai questo salto. Eh? Veloce. E notate, no? L'inizio del salmo, l'inizio della sintassi di queste nozze, no? È un amore parla e parla di una benedizione. E la benedizione può venire solo dal terzo, dall'amore. La conclusione è l'amore è fecondo. Si estende nel tempo e nello spazio, su tutta la terra. E dunque l'amore è una memoria. Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni. E i popoli ti lederanno in eterno, per sempre. E l'eternità di un amore, il per sempre di un amore, che non a caso è l'ultima parola di questo salmo, no? Tutti gli amori hanno questo desiderio di dire per sempre, che è l'assurdità più assurda che uno possa dire. Nessuno di noi ha potere sul tempo, nessuno può onestamente dire per sempre, perché noi non possiamo, non appartiene a noi dire per sempre, eppure dentro un amore si dice sempre questa cosa. Ed è l'ultima parola del Salmo. Dalla fecondità di queste nozze è possibile dire per sempre. Un amore che parla di una benedizione diventa fecondo nello spazio e nel tempo fino a potersi dire per sempre. È chiaro? Spero. Dentro queste due, questo inizio e questa fine, questa cornice bellissima, no? Che sono la porta d'ingresso e la porta di uscita di un amore, non so come dire, ci sono due medaglioni, proprio due ovali, quelle medaglioni che si aprono con le due fotografie, ovviamente, così, kitsch a quel livello. Due medaglioni, il medaglione del re e il medaglione della regina. No, i due, allora c'è questo terzo che introduce e che conduce fuori, sotto il segno di una benedizione e di una fecondità, e poi ci sono i due, poche storie, non c'è altro, Un amore funziona per poche cose essenziali, lui, lei e l'altro, è il classico, funziona esattamente così, sono elementi minimi. Allora, il medaglione del re e il medaglione della regina, tutti e due sono divisi in tre parti. Il re, e anche qui è stupendo perché così tutti gli archetipi peggiori, più kitsch sulla figura maschile e quella femminile, sono rispettati in pieno, cioè proprio la maschilità esemplare e la femminilità esemplare, no? Ecco. Allora, del re si dice l'abbigliamento militare, no? Cioè com'è lui in sé il potere, com'è il maschio in sé il potere, eh? Secondo, una consacrazione della giustizia, cioè se un maschio in sé non rimane solo il proprio potere, punto, cioè assolutamente unicamente se la maschilità, non un maschio, anche la maschilità di ogni essere umano, maschio o femmina che siano, se la nostra parte produttiva, potente, non resta solo la propria potenza, ma entra in un rapporto. La consacrazione della giustizia è il segno del rapporto, entra in una relazione, allora c'è la descrizione dell'abbigliamento nuziale. Dall'abbigliamento della spada, della corazza, no, del cingersi di potere, il rapporto porta a un abbigliamento nuziale, festivo, non più guerriero. Sempre d'abbigliamento si tratta, eh? I maschi ragionano solo sull'esterno, cioè l'identità sta nei vestiti, non so come dire. C'è questo forte tema di identità come immagine, no? La nostra parte maschile è l'identità produttiva, cioè ciò che io sono mostrandomi, facendo vedere, producendo, no? Allora, l'abbigliamento guerriero, militare, in un rapporto diventa abbigliamento nuziale, festivo, ricco, fecondo, ok? E poi c'è il medaglione della regina, anche qui tre parti, la femminilità esemplare. Allora, dal palazzo del padre, certo, la casa, no? Il palazzo, cioè la femminilità come il luogo dell'interiorità, della casa, no? Non l'abbigliamento, ma la casa, quindi non la produzione esterna, il potere, no? Ma la cura, la conservazione, il luogo del nutrimento, la casa del padre, il corteo nuziale. E notate, no? Come l'abbigliamento militare ha bisogno di un rapporto per diventare l'abbigliamento nuziale, il palazzo del padre, cioè la cura, per non ricadere nel rimanere l'intimismo esasperato, no? La chiusura su di sé, la piccolezza, ha bisogno di un corteo, cioè di un cammino, di un percorso, di mettersi in movimento, di uscire. Il corteo nuziale, il palazzo del re, dove non sei più figlia, ma signora, padrona, dove una donna non è più, o la femminilità, non è più schiava della cura, serva della cura intima, ma diventa domina, signora di una casa in cui può ricevere ospiti, nutrire figli, far crescere cose, no? Cioè di una casa vitale. Allora, questi due medaglioni sono clamorosi, nel senso che sono proprio l'immagine della maschilità e della femminilità che abita ciascuno di noi, no? Delle nostre due dimensioni, l'esterno e l'interno, se volete il rapporto al mondo e l'interiorità, per dirlo in termini semplici, no? Allora, qui si dice, il nostro rapporto al mondo può essere un rapporto di potere, di guerra, in una situazione relazionale, cioè dentro un amore, diventa un rapporto nuziale, di festa. Il nostro rapporto all'interiorità, a noi stessi, può essere il soffocamento che sta in una casa stretta, no? In un rapporto amoroso che ci fa camminare, che ci fa uscire, diventa il grande palazzo ospitale, dove da Tiro giungono portando doni, dove tutti i popoli arrivano a te, dove c'è spazio. Vedete o no? Allora, il testo da questo punto di vista, spiegato così, secondo me si capisce poi abbastanza scioltamente da solo, no? Leggo adagio, vediamo se riuscite a seguirlo. Allora, il medaglione del re. Cingi prode la spada al tuo fianco, nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte, avanza per la verità, la mitezza e la giustizia, la tua destra ti mostri prodigi, le tue frecce acute colpiscono al cuore i nemici del re, sotto di te cadano i popoli. È un'immagine vittoriosa, positiva, di potere. Frecce, spade, i nemici vengono colpiti. Il tuo trono, oh Dio, dura per sempre, poi vediamo questa questione di Dio. Questi sono i versetti della consacrazione, no? E scettro giusto lo scettro del tuo regno, ami la giustizia e l'empietà dei testi, il tuo Dio ti ha consacrato con olio di letizia a preferenza dei tuoi uguali. C'è una scelta, un privilegio, un rapporto. Vieni introdotto in un rapporto a preferenza degli altri. Un privilegio, è il rapporto amoroso. E allora le tue vesti sono tutte mirra, aloe e cassia. Dai palazzi d'avorio ti allietano le cetre, non più suoni di trombe, di battaglie, ma dai palazzi d'avorio, il massimo del lusso pensabile per questo tempo e questo luogo, no? Addirittura palazzi d'avorio ti allietano le cetre, no? L'ozio festivo senza impegni di potere. Figlie di re stanno tra le tue predilette, alla tua destra la regina in ori di Ofir, cioè l'appagamento, per quel tipo di cultura un re che poteva occuparsi delle sue concubine invece che della guerra, come dire, se la cavava benino, nel senso che questi erano tempi in cui il da fare massimo era continuare a parare colpi dappertutto, ok? Questo è il passaggio del maschile, no? E allora poi il passaggio del femminile. Notate come inizia: ascolta figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre, al re piacerà la tua bellezza, egli è il tuo signore, prostrati a lui, da Tiro vengono portando doni, i più ricchi del popolo cercano il tuo volto. La figlia del re è tutta splendore, gemme, tessuto d'oro e il suo vestito. È presentata al re in preziosi ricami, con lei le vergini compagne a te sono condotte. Cioè questo spostamento, no? Essere condotti altrove. Guidate in gioia ed esultanza, entrano insieme nel palazzo del re. E poi c'è la benedizione finale di cui abbiamo parlato. Allora, questi due medaglioni sono, secondo me, nel senso che sono questa immagine, da una parte assolutamente esemplare, archetipica, non so come dire, antica per le parole, no? Ma cambiate il genere letterario, no? Togliete i palazzi d'avorio, che a noi ci fanno un po' sorridere, ci fanno pensare ai film di Ben-Hur, ma sono proprio l'esempio classico di tutte le maschilità e le femminilità possibili, no? Ma dall'altra c'è dentro questo grande segreto di sintassi, no? Di percorso, no? Di come si sta in un amore, no? Il tempo sarà finito quando il nostro esterno, invece di essere guerriero, sarà una oziosa festa nel lusso, e il nostro interno, invece di essere ristretto in un palazzo paterno, avrà fatto strada abbastanza per avere un grande palazzo dove tutti i popoli potranno venire portando doni. Allora non avremo più bisogno di tempo, il fidanzamento sarà finito. Il grande viaggio interiore di ciascuno di noi e di tutta la storia sarà compiuto. Quando le nostre spade, le nostre frecce, tutte le attrezzature che ci diamo per difenderci da tutti gli esterni possibili, per combattere tutti i nemici, i dolori, le fatiche, le cose, saranno tutti trasformati in vesti di mirra, aloe e cassia. Quando i suoni di guerra che ci raggiungono e che noi sentiamo come suoni di guerra saranno suoni di cetre. Quando l'esterno sarà per noi, l'esterno proprio la realtà, le cose, gli avvenimenti, quando la smetteremo di dire capitano tutte a me, ma guarda che vita grama che faccio, eccetera, eccetera, e cominceremo a vedere figlie di re in tutto ciò che ci capita, regine in ori di Ofir. Sarà la fine, sì, non ci sarà più bisogno di altro tempo. Questo quanto all'esterno e quanto all'interno, all'interiorità, alla nostra femminilità. Non ci sarà più bisogno di tempo quando dal monolocale con cucina in cui abitiamo normalmente, spesso per metà occupato dai nostri mostri, dunque con uno spazio ancora ridotto, avremo dentro un attico con grandi giardini, grandi vetrate, un sacco di luce, dove molti ospiti potranno venire e avranno tutti la loro stanza, luogo, spazio, si potranno dare grandi feste, no? Senza disturbare. E quando sì, magari i nostri mostri ci saranno ancora, ma staranno in un luogo, in uno sgabuzzino, ma avremo molte altre stanze in cui abitare. Non dovremmo necessariamente andare a stare sui piedi dei nostri mostri, delle nostre nevrosi, delle nostre fatiche, delle nostre paure, no? E avremo molti altri luoghi dove possiamo accogliere la gente a cui vogliamo bene, no? Molto altro spazio dentro per nutrire coloro che ci vengono a visitare, senza necessariamente dovergli sbattere in faccia il nostro mostro, la nostra paura, la nostra nevrosi. Mi funziona un po', si vede questa cosa, o sto parlando troppo per immagini? Ognuno riesce un po' ad avere per sé un riferimento delle cose. Cioè, io sto usando queste immagini nella speranza che, sollevando un polverone, si capiscano. Allora, questo salmo, quel versetto che vi dicevo, il tuo trono di Dio dura per sempre, eccetera, eccetera. Qui c'è una correzione della Vulgata, cioè una correzione della versione latina. In ebraico questo testo dice: il tuo trono, o divino, dura per sempre. Divino è l'attributo del re, non si parla di Dio. È il re che viene chiamato divino, secondo l'uso antico. Solo che poi San Girolamo, traducendo in latino, ha detto: qua poi il politeismo, l'idolatria, aiuto, no? Perché c'era il problema degli imperatori romani, divinità, insomma, qua si rischia troppo, no? E allora divino è diventato Dio, e si è detto: vabbè, questo versetto non c'entra con re, si riferisce a Dio. Soltanto che dopo, quando si diceva divino, il tuo Dio ti ha consacrato, cioè si continua a parlare del re chiamandolo divino, no? E si dice: il tuo Dio ti ha consacrato, è diventato Dio, il tuo Dio ti ha consacrato, e non si capisce più cosa c'entra, ok? Allora, è chiaro che qui l'attributo divino, no, è solo un altro, come noi diremmo maestà, cioè non ha un referente al pensiero religioso, sire, non ha un referente al pensiero religioso. Divino è solo un nome per il re, no? Non un nome qualsiasi, ma è un nome per il re, non si riferisce a Dio, no? E il nome per il re è che il re ha un rapporto privilegiato con Dio, che il re è lo strumento di Dio. Qui non si parla di un matrimonio di un poveraccio, ma di un re. Il re è, in tutta l'antichità, il divino, cioè, per esempio, faccio l'esempio proprio velocissimo per capirci, no? Yahweh si prende cura dei suoi poveri, come? Attraverso Davide, suo eletto. Allora, il re fa delle leggi che proteggano i poveri, perché è il modo di Dio di prendersi cura dei suoi poveri. Ok? Questo pensiero, per noi che viviamo in secoli di democrazia, è per noi un po' strano, no? Ma per il mondo antico era molto chiaro. Allora, qui il re viene chiamato divino in questo senso, no? È lo strumento della giustizia, della benedizione di Dio. Solo che qui questo ci viene proposto come un salmo che vale per tutti, no? Non solo per i re che stavano in epoca assolutistica, pure per noi che viviamo in democrazia e non siamo re. Un amore fa di noi strumenti dell'amore di Dio. Quella cosa tremenda che si dice sui il matrimonio abilita gli sposi a diventare segno e strumento dell'amore di Dio per tutti i fratelli. Avete presente? Con quella roba lì. Cioè, un amore ci rende sacramento di Dio, segno efficace dell'amore di Dio. Non è senza relazione, tutti gli amori nascono da Dio. E in questo, diceva Ireneo giustamente, noi siamo divinizzati, non in senso idolatrico, ma nel senso che diventiamo simili a Dio, capaci di un amore fecondo e creativo come lui. Un amore ci rende capaci di amare. Ok? Allora, detto tutto ciò, cioè fatta questa più o meno veloce escurso sul Salmo, che ci sta a fare questa roba nel Salterio? Cioè, torniamo alla domanda d'origine. Sì, c'è questo piccolo pensierino morale che ci rende capaci di essere segno dell'amore di Dio, ma detto ciò, come si usa come preghiera? Cioè, cosa dice questa cosa? Avete qualche idea in più di prima o no? quale, per esempio. Cioè, perché sta qui? Ma perché sta tra le preghiere? Cioè non sta tra un testo scritturistico?
Ho assunto solo quello.
Cioè nel senso che sta tra i salmi. I salmi sono un libro di preghiere, no? Non sono solo un testo scritturistico come altri, no? Sono proprio un libro fatto per pregare. Perché si prega un racconto matrimoniale?
Perché si spera che no.
Morta ai single. Morta ai single. Cioè tagliati fuori praticamente.
No, l'amore è solo.
Beh, qui insomma è molto chiaro che è l'amore in termini di coppia, non è un amore generico, no? Qui non è un amore agapico, fraterno, qui è proprio un amore matrimoniale nettissimo. Infatti è basato sulla maschilità e femminilità esemplari. Sul concetto stesso di eterosessualità, noi diremmo in termini moderni. Il problema è molto chiaro, adesso quando lo dico tutti farete così, sbalancate gli occhi, ma il problema è che colui o colei con cui ci dobbiamo sposare siamo noi stessi. Cioè, la grande esperienza amorosa è sposare se stessi, sposare la propria vita. Mm-hmm, sì, ma non era, forse non era evidente immediatamente. Cioè, il grande problema è che il grande matrimonio, il primo matrimonio, senza il quale poi anche i matrimoni in senso stretto, materiale, non funzionano, il grande matrimonio originario, creatore, è quello di ciascuno con la propria esistenza. Ed è questo il grande sacramento primo, che riguarda single, coppie, celibi, cioè, riguarda tutti quanti, non fa distinzioni di status sociale, no? Nel senso che la prima grande sintassi amorosa da strutturare è la sintassi amorosa con la propria vita. Questo è sicuramente un aspetto, no? Un aspetto, diciamo, che la modernità ha molto sottolineato, no? La nostra componente in qualche modo maschile, tra virgolette, femminile, che ciascuno ha, che in qualche modo va risistemata. Questo è sicuramente un aspetto, ma in qualche modo è l'aspetto più psichico, non so come dire, no? Più di dinamica proprio esistenziale in senso stretto, no? E in genere è il primo passo, no? Cioè è il pasticcio su cui a 15 anni uno si comincia a confondere un po', c'ha un po' di pasticci di relazioni esterne, cioè perché sta sistemando, almeno in una prima sistemazione di ipotesi, no? Se la propria identità, no? Molti si confondono, ci mettono un po' d'anni a rimettere insieme i pezzi, no? Allora ci sono quelli che diventano, che ne so, i quindicenni che fanno i macho a tutti i costi, no? Che sono tozzi, duri, violenti, dicono le parolacce, cioè ci sono tutti questi processi su cui uno un attimo poi si assesta, no? Ma questo è solo in qualche modo il primo passo del grande matrimonio con noi stessi, no? Che è il passo della psicologia evolutiva, no? Che bene o male uno verso i 30 anni più o meno, non dico ha risolto, ma insomma ha trovato una sorta di equilibrio, no? Tra i 15 e i 30 anni si sistema un attimo. Il problema qui, e per questo tranne la Bibbia, è molto di più, perché è spirituale. E come tale ha una, non salta la nostra psiche, la nostra necessità di maturazione, ma va oltre, no? Perché una volta che uno si è più o meno assestato, il problema di amare se stesso gli resta. Nel senso che ciascuno di noi può più o meno trovare delle strutture di convivenza con se stesso, a volte persino abbastanza piacevoli, no? ma tendenzialmente è l'opera di una vita abitare con sé la propria casa interiore come in un matrimonio felice. È l'opera di una vita, no? Su cui tra l'altro, secondo me, uno a 15 anni pensa che sistemate quelle due o tre cose, trovate la ragazza dei suoi sogni e il lavoro non troppo frustrante, alla grande, no? E poi vai avanti e scopri che calmini, nel senso che uno magari trova pure la ragazza dei suoi sogni, forse trova anche un lavoro che ama, e dopo, no? E dopo si scopre che c'ha tutta una serie di altri pezzi da sistemare che gli sbucano fuori quantomeno se l'aspetta, non so come dire, no? E dove ad esempio la distinzione tra giusto e sbagliato, vero o falso, questa cosa mi fa felice, questa cosa mi fa infelice, diventa sempre più sottile, no? Per cui uno a 15 anni ha l'impressione di sapere che cosa lo fa felice, di sapere che cosa lo fa infelice. A 31 ha le idee molto meno chiare tendenzialmente su questo, e non so, io non ho ancora l'esperienza, ma credo a 50 ancora meno, no? Per cui uno impara ad apprezzare alcune gioie, regge meglio alcuni dolori, ma insomma, no? Allora, mi pare che questa è la grande immagine interiore di questo salmo, e questo è il motivo per cui è una preghiera, no? In un certo senso, sì, quello che dicevi tu, non si spera che accada per noi, no? Ma non tanto che si spera di sposare un re, no? Perché se no è il principe azzurro, cioè è la favola di Biancaneve e Sette Nani. E quello che si invoca, no? Quello che si chiede in questa preghiera è di avere tempo abbastanza per poter sposare se stessi.
Se fosse di matrimonio, mettessimo la parola vocazione, non c'entra una vocazione
religiosa. Io uso preferibilmente matrimonio, sì, va bene, no? Ma uso preferibilmente matrimonio perché secondo me vocazione ha con sé tante connotazioni su cui uno deve dire, ma non nel senso di che alla fine fa più confusione di quanto chiarisce. Nel senso che noi leggiamo sempre vocazione come io scelgo di, no? Mi impegno a, no? Beh, banalizzo un po', no? Però voglio dire in questa direzione, ecco, non c'entra, nel senso che uno non è che sceglie di sposarsi, altra frase non dotata di senso, nel senso che tu sei scelto, no? E vale per tutti e due, perché uno non può scegliere di sposarsi da solo. O c'è un altro che nella fattispecie è d'accordo a sposarsi con te, o tu non scegli di sposare, tu puoi desiderare sposarti e ti attacchi al treno, nel senso che non ti sposi. Non so se riesco a spiegarmi, no? Allora, per questo io preferisco usare il termine matrimonio, perché toglie un po' di connotazioni volontaristiche che il termine vocazione porta con sé. In senso stretto è il termine più tecnico vocazione, cioè quello corretto dal punto di vista tecnico-teologico. Ma è talmente deformato dall'uso che io preferisco non usarlo, questo è il motivo per cui non lo uso. Però è il termine corretto, cioè è proprio il termine giusto su questa cosa. Sì, appunto, io ho un amico che dice spesso che se si incontrasse adesso, ha 40 e qualche anno, dice che se si incontrasse adesso forse non si sposerebbe ancora, ma comincerebbe a essersi abbastanza simpatico, ce la farebbe a essersi amico. E io credo che sia una cosa molto seria, no? E mi pare che il fatto che nella Bibbia ci sia questo salmo, no? Cioè questa preghiera, dica qualcosa di molto serio su cosa significa essere credenti, no? E a me colpisce sempre tantissimo di questo salmo quella parola finale, per sempre, no? Solo Dio è eterno, e questo bisogna ricordarselo, no? Noi siamo creature. Non abbiamo tutto il tempo, abbiamo un po' di tempo e non sappiamo nemmeno quanto. Dio ha tutto il tempo, la vita eterna, e ha tutti i tempi. E questo salmo sta nelle preghiere perché noi chiediamo un per sempre, chiediamo tutto il tempo che ci è necessario per imparare a sposarci. E mi pare che questa sia una delle preghiere più serie che si possono fare nella vita, cioè una delle poche cose che vale la pena di chiedere, non so come dire, no? Avere tempo abbastanza per meritare se stessi. Fatto questo non resta molto altro da fare, no? Per questo è un salmo escatologico, no? Chiediamo di avere tutto il tempo e che questo tempo, queste nozze giungano, perché ci stanchiamo, ci confondiamo, ci distraiamo. Allora, insomma, tutto il tempo che serve per sposarci, però poi sposiamoci e basta, perché a strascinarle queste cose, no? Cioè, che ci sia forza fiato fin dove serve e che non ci sia dilazionato di un giorno il tempo in cui noi potremmo felicemente sposare noi stessi. E mi pare che, letto così, ha tutta la dignità di stare in un libro di preghiere. E che questo significa che è molto più che un esempio. Capite cosa voglio dire? Che quando io faccio l'esempio del rapporto amoroso, non faccio solo un esempio rispetto al rapporto con Dio, no? Ma è molto di più, no? Perché solo se noi sposiamo noi stessi possiamo stare dentro gli amori. Cioè, siamo in cammino per sposare noi stessi, ci fidanziamo con noi stessi, cominciamo a vederci un po' con noi stessi, insomma, cioè se due parole con noi stessi cominciamo a farle, no? Se abbiamo un rapporto impegnativo con noi stessi, allora possiamo provare ad amare qualcuno, ad amare Dio, a fare un po' a stare dentro dentro l'amore di qualcuno, a stare dentro l'amore di Dio, no? È molto più che un esempio, perché è veramente la grande possibilità. E ciò che ci è stato restituito dal sacrificio di Cristo e che era stato spezzato dal peccato originale. Ciò che è stato spezzato dal peccato originale è questa possibilità di essere secondo la nostra immagine. A immagine di Dio lo creò. E il sacrificio di Cristo ha riaperto le porte del paradiso che erano state chiuse, no? Ci ha ridato una possibilità. La differenza è che ai tempi del paradiso terrestre, secondo il racconto biblico, si nasceva così. E noi abbiamo bisogno di tempo, di una vita per meritarci di essere l'immagine di noi stessi. Sono terrorizzata dagli sguardi che ho davanti. È una cosa? Ma è esattamente tutte queste cose come funzionano in un matrimonio, cioè come che uno si sposa con un altro, no? Allora uno deve un po' accettarlo, però anche un po' cambiarlo, no? Deve esserci, ma anche certe volte ritrarsi, no? Cioè è un insieme di cose che sono tutte, ma anche il loro contrario in qualche misura, no? Non funziona così, almeno per la mia esperienza.
Sì, però c'è l'altro con cui tu ti misuri.
Esatto.
E lì invece ti misuri con la vita.
Esatto, c'è la vita che è l'altro con cui ci misuriamo, con noi e con la nostra vita. Allora bisogna un po' accettarsi, un po' cambiarsi, un po' esserci, un po' ritrarsi, tutte le cose che è vero, è molto più difficile verso di sé che verso un altro oggettivo esistente. Questo è vero, perché uno con se stesso bara di più, l'altro ti costringe a non barare, bene o male. Uno con se stesso si riesce a raccontare una serie di storie e a crederci. Beh, questo è chiaro. Però questa è la direzione.
Scusa, quindi l'unica differenza tra uno che è credente e uno che non lo è che il credente sa coscientemente che su queste sono benedizioni
Sì.
e il non credente non lo sa coscientemente, ma comunque sicuramente fa lo stesso cammino.
Può fare lo stesso cammino
Può
se
fare lo
vuole.
stesso
No,
cammino.
il problema è che per un credente questa cosa è vincolante. Cioè, per un credente questo è un dovere. Un credente non ha scelta se sposare se stesso o no. Perché Dio ti ha amato. E dunque sei fregato, cioè hai da fare quello. Non c'è altra cosa di cui occuparsi nell'esistenza, no? Per questo si dice che un credente, che ne so, deve essere povero. Perché se si occupa di altre cose che non siano sposare sé, perdere il tempo inutile, cioè è molto chiaro, no? Quindi c'è un'esigenza, no? Per chi non è credente questa vicenda è spesso un desiderio, moltissime persone lo desiderano, non è così vincolante, cioè ha una possibilità di giocare la propria moralità altrove, e soprattutto appunto non c'è una speranza certa, no? Una risurrezione di Cristo che è pegno di questa possibilità, no? La risurrezione, Maria Teresa dice questo sposare se stessi, no? Cristo risorto, no? E Paolo dice l'uomo perfettamente obbediente, no? Obbediente fino alla morte e alla morte di croce, così che Dio le ha colmato di ogni benedizione e l'ha risuscitato dai morti. Cristo risorto è l'uomo perfettamente sposato con se stesso, in cui la sua totale obbedienza è vita eterna, abbatte il muro della morte. Sì, è certo, è chiaro. Di per sé non è una passeggiata l'esistenza, non è un film americano. Sì, certo. Ma perché noi non vediamo spesso e volentieri tutta una serie di... Cioè non c'è mica bisogno di andarsela a cercare, eh? Uno comunque se le trova.
Ancora una cosa, tempo e cronologia, cioè adesso mi viene banalmente in mente, a molti è dato dalla Chiesa, che poi vive cronologicamente tanti anni, a qualcuno questo percorso cronologico si interrompe violentemente. Come funziona?
Beh, insomma, banale, ma la cronologia non è la stessa cosa del tempo, no? Io dico sempre tempo, non dico anni, non dico ore, proprio perché il tempo è l'esperienza delle ore, degli anni, dei mesi, dei giorni vissuti, no? Cioè soggettivamente percorsi con coscienza, no? Allora, ciò che ci viene promesso nella risurrezione di Cristo è che a nessuno mancherà il tempo necessario. E più di questo non si dice, no? Quanto, perché ad alcuni molto, ad altri poco, perché a nessuno però mancherà il tempo necessario. Questa è la promessa della risurrezione di Cristo. Perché abbiamo la vita piena di Cristo risorto. E di avere una vita sufficiente, sufficiente a imparare ad amarsi, corta o lunga che sia. Nessuno di noi può saperlo, come nessuno di noi cominciando un amore sa, tutti quelli, cioè, ne conosco tanti ahimè, no, che pianificano, poi c'è una certa, cioè per chi ha più di 20 anni, no? A 15 anni non fai tanto caso a queste cose, ma perché più di 20 anni c'è questa logica un po' sociale, no? Per cui insomma ci sono una sorta di tempi non così rigorosamente stabiliti, no? Però che insomma i fidanzamenti durano tot, no? Più o meno, non meno di quelle, non più di quelle, cioè su queste cose qui sono balle. Chiunque sta dentro l'amore sa che non funziona così, cioè che ci sono misteriosi percorsi che tu stesso che ci sei dentro non sei in grado di dire. Un mese, un giorno, una settimana, serve questo, serve... Non lo sai, no? Stai un po' docilmente a tentare di essere onesto, no? Cioè di non tentare di barare dilazionando, né tentare di saltare i problemi per fare in fretta, no? Questa è la docilità al tempo, credo che sia uno dei grandi problemi morali del nostro tempo, no? Io credo che, ad esempio, uno dei grandi peccati che si dovrebbe imparare a confessare... Per imparare a confessarle bisognerebbe imparare a fare un esame di coscienza su questo, è il nostro disturbato rapporto col tempo. Mediamente credo che questa sia una cosa molto diffusa. E abbiamo un rapporto col tempo veramente molto poco docile, no? O siamo sempre di fretta o siamo strapigri, cioè abbiamo sempre dei rapporti sfasati, no? E la docilità al tempo che ci viene dato, al mistero del tempo che ci viene dato, è per noi, credo, difficilissimo. Basta così.